After Hockey, con la vostra banca Raiffeisen, raiffeisen.ch.
E sempre Patrick Locatelli al microfono, ben ritrovati, sempre Michele Buonasorta alla regia tecnica. E dunque archiviato il calcio, archiviata la vittoria della nazionale di calcio, torniamo a parlare di hockey e su ghiaccio. Una serata in chiaroscuro per le ticinesi, e sì, perché l'Ambripiotta ha vinto per 3-2 alla Gottardo Arena con la doppietta di Zwerger. Il gol di Bürgler invece è stato battuto 5-2 alla Corner Arena il Lugano di Sgarbossa e Carri, che dunque reti straniere quelle dei bianconeri. E gli altri risultati ve li ripeto rapidamente: il Biana ha vinto 4-3 a Losanna, il Rapperswil si è imposto 3-2 sullo Zurigo, dunque continua a sorprendere la compagine sangallese. Il Ginevra Servetta ha vinto per 4-1 in trasferta in quella di Zugo. La classifica recita quanto segue: Davos al comando con 32 punti, seguito da, come detto, il sorprendente Rapperswil che di punti ne ha 29, seguono Losanna 27, Ginevra, Friburgo e Zugo. Queste sono le squadre che fanno parte delle 6, delle migliori 6 che poi virtualmente al momento chiaramente giocherebbero i playoff diretti. E poi in zona play-in Zurigo con 23 punti, Bienna 17, gli stessi anche di Langnau e Kloten, nella terra di nessuno. Quindi in undicesima posizione troviamo il Lugano, che di punti in 13, dunque a meno 4 dalla zona play-in. Berna 11, in zona play-out invece l'Ambripiotta con 10 punti, 5 in più della Joie, che evidentemente ne ha 5, dunque boccata d'ossigeno per gli ventinesi, che si sono staccati un pelino dal fondo della classifica. Iniziamo a parlare di quanto accaduto questa sera, iniziamo a parlare di Ambripiotta. Ben ritrovato Lorenzo Boscolo.
Buonasera, ben ritrovati, ciao.
Possiamo dire una delle partite più difficili degli ultimi tempi in casa Ambripiotta?
Forse più difficile no, però pesante, molto pesante per tutte le implicazioni emotive, sportive, di classifica e quant'altro, è chiaro. Posso solo dirvi che a mio giudizio il periodo centrale è stato il miglior periodo, il miglior tempo giocato da questa squadra, a mio giudizio. Non a caso si era sulla 3-1, anche se va considerato che si era sul 3-1 contro l'eterna Cenerentola Joie.
E dunque comunque... Lorenzo, una vittoria di vitale importanza, perché abbiamo visto la classifica, l'Ambrì si distacca un pelino dall'ultimo posto in classifica. È vero che il campionato è ancora lunghissimo, di punti ce ne sono a disposizione, però ecco che è un buon segnale questo, come dicevi, rispetto anche a tutto quello che è successo a Côté.
Chiaro, la stagione è ancora e rimane ancora complicata, la stagione può essere ancora risolta, ma è vero che se guardi la classifica, parlavi della famosa terra di nessuno, comincia a esserci un piccolo gap, un piccolo buco soprattutto, e le squadre potenzialmente ancora da andare a prendere sono comunque il Kloten, sono comunque il Langnau, sono squadre però che mettono in difficoltà anche lo stesso Lugano in casa. E la Kloten stava vincendo, stava dominando, poi si è fatto acciuffare e battere solo ai rigori, poi lasceremo parlare naturalmente David Conti della Corner Arena. Il Langnau ci ha pensato a dare una bella mazzata al Lugano questa sera. Per quanto riguarda l'Ambrì, buona la prima per Eric Landry, ho visto una squadra meglio equilibrata a livello globale, diciamo così, e soprattutto meglio sistemata in attacco, soprattutto se rimaniamo concentrati a quel periodo centrale. È andata un po' meglio in difesa, ma abbiamo visto comunque le magagne di questo reparto dei leventinesi, soprattutto nel primo tempo, quando la velocità di Turkoglainen e di Nattinen hanno due o tre volte messo in difficoltà, in estrema difficoltà, il reparto difensivo. Bene invece soprattutto Philippe Wüthrich, il portiere, che ogni qualvolta è stato chiamato in causa si è fatto notare.
David Conti, ben ritrovato anche a te.
Buonasera a tutti.
Abbiamo elogiato dunque l'Ambripiotta per quanto fatto alla Gottardo Arena. Cosa dire di un Lugano che forse è stato in partita per davvero poco?
Ma allora, In partita ci è rimasto per una quarantina di minuti. Il problema è che nemmeno giocando così male il Lugano alla fine era 2-2, cioè si aveva l'impressione, come diceva Lorenzo, che comunque il Lucknow, nonostante non facesse intravedere chissà quali cose, chissà quali azioni, comunque con la sua compattezza, con la sua continuità di rendimento, di gioco, anche abbastanza semplice, appunto senza grandi giocate spettacolari, è rimasto proprio attaccato al Lugano che pian piano si è spento. Diciamo che sulla rete del 3-2 dell'Agnao proprio la luce si è spenta, cioè proprio è stato abbastanza incredibile. L'aveva già subita parecchio la rete del 2-1 la formazione bianconera, che era riuscita comunque a ritrovare la pareggio con Carrick, ma poi, come detto, nel terzo periodo un parziale di 3-0, come non si vedeva da tempo. È già successo quest'anno che Lugano cedesse alla distanza, calasse alla distanza. Mi viene in mente la partita contro lo Zurigo, per esempio, anche se è vero che ultimamente poi però la tendenza era un po' invertita. Ma ecco, sono apparse un po' tutte le fragilità a un Lugano che, quando giocava bene, meritava, comunque non riusciva a scrollarsi di dosso il Lucknow, e una volta sotto, praticamente nel terzo periodo, non c'è più stata partita.
David Conti, sono ingeneroso se ti faccio un nome su tutti, quello di
No.
Joren van Poppelberghe. A un certo punto ti metto lì un dato statistico: nel terzo tempo, ho guardato, il Lucknow aveva scoccato 6 tiri verso la sua porta,
Sì.
tre dischi sono entrati in
Beh,
porta.
certo, ne parlavamo giù di sotto negli spogliatoi, fuori dagli spogliatoi. Comunque almeno 3 reti sono colpa sua, nel senso che poi glielo abbiamo chiesto a Šekić, lo abbiamo chiesto a Zanetti, lo abbiamo chiesto a qualche giocatore. Chiaramente loro ti diranno di no, ma il body language, come si dice spesso, nell'hockey, era abbastanza chiaro. Van Poppelberghe, che ha fatto anche bene quest'anno, comunque per la prima volta giocava davanti ai propri tifosi. È un po' come tutto il suo Lugano, quando è chiamato a giocare proprio qui alla Cornell Arena, ha fatto un po' fatica. Diciamo che non ha vissuto la sua miglior serata, e probabilmente Van Poppelberghe in formato Filip Wytrych o Schlegel, per rimanere qui nel sottocenere, avrebbe sicuramente permesso a Lugano di rimanere in partita più a lungo.
È così un gradino o più sotto rispetto a Schlegel, Joren van
Adesso sì,
Poppelberghe.
adesso assolutamente sì, nel senso, io non so, appunto, si è discusso tanto, non voglio sicuramente io fare l'avvocato del diavolo, ma c'è questa moda, no, adesso di far giocare due portieri a rotazione. È vero, va bene, però è vero che Schlegel stava facendo bene, è vero che oggi Lugano giocava in casa, domani riposa, ritornerà in pista domenica, avrebbe potuto anche giocare Schlegel. Però anche ad Ambrì succede che Sen faccia bene, poi giochi Wytrych. Alla fine, ecco, è un po' una lotteria. Chiaramente oggi non l'ha persa Van Poppelberghe la partita, perché comunque anche davanti si è fatto fatica a segnare, si è mollato un po' quando si era sotto 3-2, però ecco, sicuramente oggi non è stata una grande partita per l'ex estremo difensore del Davos.
Vado a leggere, Lorenzo Boscolo,
Tra l'altro.
qualche messaggio, sì, anche
Vai.
Joren van
Esatto.
Poppelberghe. Davide, Lorenzo, ti leggo qualche messaggio fronte Ambrì Piotta, ne sono arrivati davvero, davvero tanti. Questo di Roberto che dice: non era una passeggiata contro l'ultima, ma la vittoria ci sarebbe stata anche con Cereda, prossimo allenatore Landry, che si sta gustando il suo futuro ruolo. Mi aggancio allora a questo messaggio di Roberto e ti chiedo: hai visto delle differenze o era ancora l'Ambrì di Cereda?
No, allora intanto credo che è stato furbo Éric Landry, ma ha il know-how per gestire una squadra di National League, lo si è visto, e soprattutto ha la capacità di intuire le magagne che ci sono all'interno di uno spogliatoio che conosce davvero molto bene. Non a caso ci sono due figli, ma non è solo per quel motivo. E allora cosa ha fatto? Semplicemente, in combutta con René Mathe, che è il suo assistente, la perenne assistente, non ha modificato la squadra che Cereda aveva scelto per cercare di battere il Davos domenica, e diciamo, la scelta ha funzionato. Quello che ho visto io durante tutta la partita, ho visto tanta voglia di fare bene, ma una squadra forse un po' più compatta. Si è fatta prendere, lo dicevo, soprattutto nel primo tempo in azione di velocità, qualche disco sbagliato, qualche appoggio sbagliato lì a centroghiaccio, come già si vedeva con Cereda, però a livello complessivo mi è parsa una squadra molto più compatta e soprattutto meglio messa in fase d'avvicinamento alla gabbia avversaria rispetto a quanto mostrato nelle 12 partite. C'era molta più precisione e convinzione nell'andare a cercare la porta avversaria. Questo per quanto riguarda soprattutto l'attacco. Per quanto riguarda la difesa, qua si è mossa meglio. Ricordiamoci che comunque c'era comunque la Joie, anche se ci sono dei giocatori, soprattutto i finlandesi, ma anche Eisen, anche Belmar, giocatori scafati, e ci mancherebbe altro, però era questa una prova giocata contro la Cenerentola a Joie. Ed era importante perché, ripeto, evidentemente c'era un coinvolgimento emotivo elevato, superiore ad altre partite, e soprattutto bisognava solamente prendere questi benedetti tre punti. Un errorino comunque grave commesso nel terzo tempo ha un po' compromesso una partita che poteva finire anche con un ampio margine per l'Ambri Piotta, per quanto mostrato, ripeto ancora una volta, soprattutto nel secondo tempo. Però è vero che a mio giudizio, come dice l'ascoltatore, la scelta di mettere lì quella era un po' inevitabile. Londri, dopo quanto successo durante la settimana, è la scelta azzeccata, e io sono convinto delle capacità di Londri. Con Londri si può arrivare fino in fondo ad una stagione che può ancora vedere l'Ambri centrare i play-in.
Leggo ancora qualche altro messaggio, poi coinvolgo anche Paolo Laurenti, che dalla redazione è sceso per riportarci quanto detto da Eric Landry. Contava solo la vittoria, questo basta, ma non illudiamoci che tutto sia risolto. A Joie davvero poca roba, grazie Luca e Paolo. Scrive Lorenzo, la tribuna del Cere, che mantiene il suo nome, scrive solidale con chi le ha dato il nome, conduca, si rallegra del successo, l'Ambri e del suo popolo, che merita di tornare a sorridere per dimenticare una delle pagine più buie. Della sua storia. Leggo ancora questo di Roby, che dice: tre tempi, tre squadre diverse, primo tempo a rincorrere il disco, secondo a controllare il pack e superiore, terzo dove è subentrata la paura. Se c'era uno che doveva segnare dopo il Cere era Zwerger. Teniamoci i tre punti su Zwerger. Lorenzo Boscolo, ti imbecco tra poco. Paolo, dicevo, Ambri Piotta in silenzio stampa, però può parlare, o meglio ha deciso di parlare solo con chi detiene i diritti,
dunque, perché è obbligato secondo contratto.
Esatto, tu hai sentito cosa ha detto Eric Landry, dunque riassumici.
Sì, Landry sembrava abbastanza emozionato, anche lui ha detto è stata una partita carica di grandi emozioni per molte persone, per molti giocatori. Abbiamo vissuto giorni difficili, non è stato facile, dice sempre Landry, visti i cambiamenti profondi che sono avvenuti all'interno del club. Lui dice anche che siamo riusciti a gestire questa bufera soprattutto di emozioni, poi col passare dei minuti della partita la squadra è cresciuta, è migliorata, soprattutto nel secondo tempo, quando i bianco-blu sono riusciti a portarsi il momentum dalla propria parte. Poi nel terzo, anche grazie a Wüthrich, siamo riusciti a conquistare i tre punti, e poi si è limitato a dire a livello tattico, a livello di strategia, le indicazioni che abbiamo cercato io e René Matte di portare alla squadra, non abbiamo voluto cambiare molto, ma ci siamo attenuti alle cose che i giocatori hanno fin qui conosciuto bene, quindi all'insegna della continuità non solo nello schieramento della formazione, ma anche a livello di indicazioni da tattiche, insomma.
Insomma, quello è la scelta di Eric Landry. Torno a parlare di hockey con te, David Conti. Ti leggo questo messaggio di Tino, che dice: anche se il risultato di oggi non è stato positivo, ci sono visti comunque dei buoni segnali. Lugano resta un cantiere aperto, ma con questi portieri sarà difficile completarlo. Se non riescono ad aiutare la squadra, diventano un problema serio. Basta dare un'occhiata alle statistiche di quest'anno e dell'anno scorso. Dopo la buona partita da parte loro, ne seguono molte deboli o al massimo mediocri. È vero che la squadra non li aiuta molto, ma neppure loro danno una mano alla squadra. 25 tiri e 5 gol. Ti butto una provocazione, visto che il Lugano forse vuole tenere, o meglio al sicuro, al riparo per il momento, Beglieri, che è il terzo portiere. Un Lugano che magari va sul mercato nel mese di novembre-dicembre per un portiere straniero.
Lo chiederò a Yannick Steinmann tra qualche... Però sì, sì e no, nel senso che se è un Usk qualsiasi, allora è meglio che non arrivi e che si continui così. Però non mi sembra che Schlegel abbia fatto così tanto male. E poi si è dato anche la risposta. Comunque, tante volte, anche questa sera, è vero che Van Potterberghe non è stato preciso, però tante volte poi sui rebound, penso per esempio alla rete di Canova, c'erano tre giocatori, se non quattro, del Lugano vicino a Van Potterberghe. Allora anche lì bisognerebbe comunque aumentare la concentrazione e aiutare anche i portieri. Io non credo che il Lugano abbia un problema di portieri. È vero che se tu hai un portiere che è ultra performante, sicuramente vedi Charlin l'anno scorso, vedi comunque quando Ginevra Servette ha vinto il campionato, è vero che si vincono con i portieri i titoli e si arriva ai playoff con i portieri. Io credo che l'atteggiamento però che non funziona, parlavo con Sekac che ascolterete domani, e lui diceva: abbiamo giocato come dei bambini nel terzo periodo, nel senso che inspiegabilmente per quale motivo abbiamo smesso di giocare, abbiamo avuto paura, abbiamo cominciato a disunirci, a buttare via i dischi senza ragionare. È lì che bisogna cercare una certa continuità. È un Lugano che non si sta snaturando, perché da inizio stagione comunque come un mantra si ripete che Mittel sta facendo il suo gioco, che piano piano le cose evolveranno. Effettivamente qualcosa si è visto, perché come dicevo prima, per i primi 40 minuti, se sommiamo, è vero che a loro all'Agnau è stato annullato un gol di Rohrbach, però è vero che è stato anche annullato un gol a Tanner quando ci stava. Sui 40 minuti il Lugano era stata nettamente la squadra migliore. Adesso prendo i fogli, se riesco ancora a leggermi. Comunque vedo due azioni di Canonica, un tiro di Fazzini, Turcauf una deviazione fuori, Sgarbossa e Sekac 2-1 che non riescono a segnare. Ecco, il problema è che il Lugano dopo 40 minuti era ancora 2-2, perché se il Lugano dopo 40 minuti è 4-1 o 5-1, la partita stasera andava in un altro modo.
Andiamo a
Posso dire una cosa veloce sul portiere del Lugano? Sarò rapidissimo. Allora, Van Potterberghe secondo me ha bisogno di giocare e a Lugano non può farlo con continuità. Segnalo solo allora che per esempio la Joie questa sera ha messo in sovrannumero Damiano Ciaccio. Vuoi vedere?
E insomma, vediamo se si muove qualcosa a fronte mercato. Nel frattempo un'altra notizietta al volo: Lugano ha aggiornato il suo medical report, insomma, ecco, alla Talo fuori 1-2 settimane alla parte bassa del corpo, è il problema che lo attanaglia, diciamo così. Sentiamo le parole di Luca Fazzini adesso.
C'è molta delusione in voi, siete rimasti anche tanto nello spogliatoio e lo si leggeva anche sulla faccia dell'allenatore, per non essere riusciti a dare continuità alle due vittorie e a dare continuità alla prestazione sul ghiaccio. Anche questa sera non avete giocato 60 minuti allo stesso livello.
Sì, sicuramente giochiamo abbastanza bene per due tempi, poi il terzo tempo non ci siamo, completamente in balia dell'Agnau e questa è la dura verità.
Anche perché eravate andati in crescendo nei primi due tempi, dal 30° al 40° c'era solo una squadra in pista, l'Agnau tenuto in partita soprattutto dalle parate di Bolzhauser. Sembrava davvero che su quell'onda il terzo tempo dovesse essere dalla vostra parte, invece vi siete spenti.
Sì, ma non è novità, quante volte mi avete fatto queste domande sia l'anno scorso che anche quest'anno. Dobbiamo fare qualcosa, abbiamo messo pressione per due tempi, stiamo parlando dell'Lucknow, comunque tutto rispetto per il Lucknow, dovremmo essere la miglior squadra in pista per 60 minuti giocando in casa contro di loro, per 40 minuti penso che sì, siamo stati magari migliori di loro, però non è abbastanza giocare 40 minuti.
Ecco, appunto, l'hai detto tu, anche l'anno scorso succedeva e sono cambiate tante cose, sono cambiate anche le persone in spogliatoio. Per forza devo chiederti, ma c'è una spiegazione?
Ma sicuramente l'anno scorso era diverso, l'anno scorso magari tendevamo a buttare bene le partite, però non giocavamo così bene, tra virgolette. Quest'anno secondo me stiamo giocando meglio, però spiegazioni, dormiamo, vediamo nel terzo tempo, diverse volte possiamo uscire di zona puliti, non lo facciamo, torniamo indietro, e poi perdiamo la velocità, siamo stanchi, e poi anche con una squadra come la CNA comunque hanno degli ottimi giocatori offensivi che ti fanno ballare, questa sera si è visto, non riusciamo a essere concentrati su tutto l'arco del 60 minuti e questo è, come ho già detto tante volte, è da sistemare.
Si è tirato spesso in ballo in questo avvio di stagione il giocare in casa oppure giocare in trasferta. È davvero un tema o, come dici tu, il problema, tra virgolette, è più semplice magari, ma un po' più profondo?
Ma sì, vogliamo giocare troppo spettacolo. Davanti ai nostri tifosi tendiamo a strafare. Andiamo a Ginevra, giochiamo semplice e vinciamo. Andiamo a Rapperswil, giochiamo semplice e la portiamo a casa. E qua in casa non riusciamo a essere concentrati per tutto l'arco dei 60 minuti. Siamo lì, 2-2 il terzo tempo, poi basta un gol un po' a caso che prendiamo e ci spegniamo completamente. Non penso che sia un problema di attitudine o di impegno, è proprio una questione mentale che non riusciamo a gestire le partite.
E queste dunque le parole di Luca Fazzini al microfono di Giampaolo Giannoni. Rubiamo 2 minuti ancora ai colleghi dell'informazione per 2 ultime battute. Mi scuso anche con tutti i tifosi, tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto. Non riuscirò a leggere tutti i vostri messaggi. 1 minuto a testa allora. David Conti, cosa dire di queste parole di Luca Fazzini? Ha messo sul piatto davvero tanti argomenti e c'era un Luca Fazzini forse anche un po' evidentemente irritato.
Sì, irritato, frustrato più che irritato, perché come dice lui sono mesi che succede questa cosa anche con un altro allenatore. C'è appunto questo aspetto mentale che non si riesce a lavorare. È veramente difficile da spiegare, perché tu giochi in casa, poi appunto oggi era anche un anno dalla scomparsa di Geo Mantegazza, quindi sicuramente quelli come Fazzini, quelli che comunque hanno vissuto e hanno la maglia praticamente tatuata del Lugano sulla pelle, volevano fare bene. È chiaramente una questione abbastanza inspiegabile e veramente negli spogliatoi si parlava prima e i giocatori non sanno dare una risposta, e quindi poi alla fine quando non si dà una risposta è una questione mentale. Come si fa? Questo io non lo so nemmeno io, non ti so rispondere, padre.
Va bene, vedremo se nelle prossime partite riusciremo a ricavare una risposta direttamente dai diretti interessati. Intanto grazie David Conti, buon lavoro, buonanotte.
Buonanotte.
Prossimo impegno del Lugano domenica pomeriggio in quella di Porrentruy contro la Joie. Lorenzo Boscolo, ultimissima battuta anche con te. Ti avevo promesso di parlare di Zverger, doppietta per lui questa sera. È sull'energia degli elementi come Zverger che deve ripartire quest'ombre piotta.
Ma intanto Zverger sta cercando un nuovo contratto, dunque per forza deve farsi notare, e si era già fatto notare durante la gestione di Luca Cereda nelle prime battute di questo campionato. La stagione dell'Ambrì passa sicuramente soprattutto dagli stranieri, deve finalmente ritrovare Formenton, che si danna l'anima ma non riesce a metterla dentro nemmeno quando la porta è completamente sguarnita. Oggi avrebbe avuto l'occasione per farlo un'altra volta, ma ha lasciato lì un gol che probabilmente mio padre, 86enne, avrebbe potuto trasformare. La stagione dell'Ambrì passa anche dal centro, Christopher Tierney. Ci sono dei segnali incoraggianti, vedi che è uno che non ha giocato in Italia o in Austria, ma ha giocato nella National Hockey League, ma deve dare assolutamente di più. La stagione dell'Ambrì passerà da Di Domenico, stranamente si è un po' risvegliato, anche se nel terzo tempo ha faticato, lo si è visto, probabilmente non ha azzeccato la preparazione, ma questo lo dico io senza sapere se si è allenato giusto o meno durante la scorsa estate. La stagione dell'Ambrì passerà anche, e lì il lavoro per l'Ambrì, se rimarrà in carica sino al termine della stagione, dalla retroguardia. Lì bisogna ancora lavorare, ci sono le due certezze incredibili come naturalmente Head e Virtanen, ma bisogna veramente sistemare in modo più granitico la retroguardia di un Ambrì che, a differenza del Lugano, può avere due portieri di National League.
Grazie anche a te Lorenzo Boscolo per le tue considerazioni, buon lavoro, buonanotte.
Evviva voi.
Prossimo impegno dell'Ambri Piotta domani sera alla Swiss Life Arena di Zurigo. Noi chiaramente saremo qui a raccontarvela, così come domenica l'impegno del Lugano e lunedì quello della nazionale di calcio a Lubiana in Slovenia, nazionale svizzera che questa sera ha vinto 2-0 a Stoccolma contro la Svezia ed è vicinissima alla qualificazione ai mondiali di calcio. Grazie per essere rimasti all'ascolto di After Hockey e grazie Michele Buonasorta per averne garantito la messa in onda. Buonanotte.